met my love, by the gasworks wall. Dream the dream by the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Buon pomeriggio e benvenuti a questo appuntamento numero 4 con Verde Chiaro, Verde Scuro, come una monografia dell'Irlanda in studio. Chi vi sta parlando chiaramente è Stefano Strina, ma chi conduce questa trasmissione è niente poco di meno che Massimo Sartori. Ciao Massimo.
Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere venuti, per starci a ascoltare. E niente, oggi parleremo, nulla come oggi, questa canzone che ci introduce, Dirty Old Town, è azzeccata, perché Dirty Old Town è una canzone antica del 49, mi pare, del 1949, ma in questa versione dei Pogues è una canzone che parla di Dublino. La Dirty Old Town, la vecchia sporca città, è esattamente Dublino, uno dei tanti nomi dati a questa città che rappresenta il cuore politico ed economico dell'Irlanda, che l'ha sempre rappresentato, ed è stato anche il cuore, uno dei cuori politici ed economici del Regno d'Inghilterra.
E anche l'aspetto musicale, direi che è una città significativa. Ascoltiamoci un pezzettino di Dirty Old Town.
The smoky wind, dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture back.
Sappiamo, Massimo, che ci hai vissuto a Dublino. Quanto tempo hai vissuto?
Tre anni. Tre anni molto belli, a parte i miei problemi personali che ho avuto lì, fisici. Sono stato molto bene. È una città grande, chiaramente. Vabbè, io vengo da Roma, quindi il mio concetto di città grande è un pochino differente. Ricordiamo che Dublino, comprendendo la Greater Dublin, la grande Dublino, sono 1,5 milioni di abitanti. Immaginatevi quanto è grande Roma nella Greater Roma. Sono stato bene, soprattutto sono stato poi in due quartieri, curiosamente per una serie di coincidenze favorevoli, che erano due quartieri ricchi. Io, pur non essendo ricco, io poi per un motivo o per un altro sono finito ad abitare a Sandymount e a Rathline, che sono due quartieri considerati un po', non lo so, la Monteverde Alta e i Parioli di Dublino. Dunque, cosa importante Dublino per l'Irlanda?
E come ci sei capitato? Hai occupato una casa? Hai buttato fuori qualche riccone a malo modo? Oppure no. Trattasi esclusivamente di un colpo di fortuna?
Sì, ma diciamo che in tutti e due i casi c'era una persona, che il proprietario, che voleva vendere la casa, però doveva fare dei cambiamenti nelle case. In tutti e due i casi richiedere, anche lì la burocrazia richiede i suoi tempi, e quindi il discorso è stato, c'è questa casa, te la affitto per un prezzo modico, e infatti sono rimasto un anno e mezzo a una e un anno e mezzo all'altra, specialmente nella casa di Rathmine. Era un quartiere ricco, non ricchissimo, era un quartiere altolocato, vicino a me c'erano Ferrari e Bentley, a Sandymount ancora di più, avevo, non come vicino di casa, ma vedevo ogni tanto scendere da Dunleary, il quartiere ricco, l'olgiata di Dublino, vedevo scendere spesso a passeggiare Bono Vox, ho visto The Age, ho visto diversa gente di ricchi e ricchetti e famosi o più o meno famosi di Dublino passeggiare lì. Questo per dire che è un quartiere dove si trova gente con i soldi, personaggi televisivi, giocatori di rugby. Qui in Italia abbiamo i giocatori di calcio, lì ovviamente hanno i giocatori di rugby.
E perché io ti ho conosciuto quando io ti ho frequentato a Dublino, invece abitavi in un posto meno invitante come questo?
Beh, Rathmine, che di facciata sembra meno abitante, ma era una casa, infatti la dovevi ristrutturare perché era una casa antica all'interno di un quartiere ricchissimo. All'interno di un quartiere dove, ho detto, c'erano più vicino a me, c'erano politici, c'erano le scorte di polizia, c'erano dei macchinoni niente male, c'era uno che passava con una Ferrari e con una Cadillac tutti i giorni davanti a casa, infatti non so, magari la polizia ci controllava, forse ci odiavano anche, non lo so. Dunque Dublino è una città con una storia lunga e complicata, che adesso dirla tutta sarebbe difficile, diciamo che è una città Dublin, è una città con tantissimi nomi, Wally O'Clea, Sean Wally, Dublin, la Dirty Old Town, sono tutti, Dublin viene dal gaelico Pozzo Nero, perché è stata costruita vicino a un fiume, il fiume Liffey, vicino al mare, come erano costruite tante città dei quei tempi, in cui il fiume rappresentava un po' il corso, la via che ti portava all'interno, in un certo senso rappresentava anche una difesa, dall'altra parte c'era il mare e tra il mare e il corso d'acqua si situavano delle acque ferme che poi diventeranno le torbiere, e quindi per loro in quel momento era semplicemente un'acqua nera, e lo è un'acqua nera. E in questo modo, curiosamente, ci sono anche grandi città storiche che conosciamo bene, costruite nella stessa maniera, che hanno un nome che magari è uguale a quello di Dublino, però essendo una lingua differente si pronuncia in una maniera differente. Io credo che l'esempio più eclatante che si possano portare sono due: Blackpool in Inghilterra, ma soprattutto l'esempio di Liverpool, che significa esattamente la stessa cosa. Pozza o piscina, però non da intendere nel senso moderno che diamo alla piscina, ma da intendere come un contenitore di acqua nel terreno. Liff nel vecchio anglo significava nero, pozzo nero o piscina nera, così Dublino, Dublin, significa pozzo nero, creata quindi su questo fiume Liffey, ce ne sono altri, c'è un altro fiume, il Puddle, là dentro. Quanto è antica questa città? I Gaeli, durante il VII secolo, erano già presenti, poi si dovettero subire i riding, i torni e ritorni dei vichinghi, finché non arrivò, anzi forse prima dei stessi vichinghi, ci fu un settlement, ci fu i cristiani, che un popolo cristiano che si mise sul posto, poi fu conquistato dai vichinghi, poi i vichinghi si cristianizzarono e divenne poi nel passare del tempo, anche per il suo clima piuttosto mite in confronto a quello di Dublino, per il suo clima piuttosto mite divenne una città importante, una città chiaramente affacciata sul mare, quindi c'è un porto che dice la sua, c'erano tante industrie, capannoni, che poi con il tempo ovviamente sono andate via via scomparendo, e finché non arrivò poi l'invasione anglo-normanna, la cosiddetta invasione anglo-normanna di gente che veniva dall'Anglia in minor misura, e in maggior misura veniva da quella che viene chiamata la Cambria, che oggi la conosciamo come il Wales. Questo ci dice anche perché molto spesso...
Sì, il Galles.
Il Galles, sì, scusate. Ci dice perché molti irlandesi hanno questo cognome Walsh o Welsh, perché sono di provenienza, gallese. Divenne una delle città, fino a diventare poi con il passaggio del tempo, una delle città più importanti del Regno Unito. Perché sì, Dublino era una città del Regno Unito. Divenne nel 1700... la città più importante, la seconda città dopo Londra più importante e più popolata del Regno Unito, a maggioranza protestante, perché cosa era successo? I Gaeli del posto, durante l'epoca Tudor, nel 1540, ci fu l'arrivo della religione protestante, semplicemente buttò fuori letteralmente, anche con apposite leggi, tutti gli abitanti cattolici che furono mandati nell'entroterra, e quindi si stabilirono molti anche a Galway, e mise lì un potentato, un signorato protestante. Ma nel tempo questi protestanti poi si unirono alla gente del posto, rivendicando la propria autonomia culturale anche verso l'Inghilterra. Poi le varie sommosse, movimenti e le torsioni interne alla società inglese influirono anche sulla società irlandese. Ci furono scontri durante tutto il 700 e il 600, ci furono scontri tra cattolici e uniti con protestanti irlandesi, che però rivendicavano, ripeto, una loro autonomia politica, economica e culturale. Da, poi va bene, quello era il momento del grande, poi arrivò il momento del grande torsione nella società inglese con l'avvento dei parlamentaristi di Oliver Cromwell, che deposero e tagliarono letteralmente la testa a Re Giorgio I, e quindi instaurarono il parlamentarismo contro l'idea assolutista della monarchia, e quindi anche questo influì sulla borghesia, sulla medio borghesia che si andava creando in Irlanda, quindi a Dublino.
Il New Model Army.
Tra la New Model Army, che infatti sconfisse bellamente tutti questi eserciti che erano formati non solo da cattolici ma anche da protestanti assolutisti, cioè a favore del re, da cattolici contro i parlamentaristi, cioè i luterani, gli angli, la Chiesa d'Inghilterra, che invece venivano da Londra ed erano contro l'assolutismo del re. Quindi una situazione economica complicata che poi ha portato anche alla richiesta, come ho detto, che si percorrerà per tutto l'Ottocento e per tutto il Novecento, fino alla Easter Rising e poi alla creazione dello Stato irlandese, dello Stato della Repubblica d'Irlanda, che ai primi tempi si chiamava Libero Stato Irlandese, in una maniera un po' complicata, diciamo. Era una capitale giovane, era una capitale che nel 1700 assomigliava un po' a Parigi, così, piccole case che poi con l'arrivo di governatori inglesi cambierà completamente struttura, verranno buttate giù tantissime piccole case, verranno create le grandi strade che tu conosci anche, la Parnell, la O'Connell, il St. Stephen Green, tutte queste strutture grandi che modernizzarono molto la città, buttando giù e creando anche case anche molto carine, molto belle, che avevano, qui apriamo una parentesi delle piccole curiosità di Dublino, le case, dato che il Liffey a quel tempo era usato realmente come una discarica, le case sul fiume non avevano la porta sul fiume, ma avevano la porta rovesciata, cioè avevano la porta all'interno e non sul fiume, ed era quindi una serie di piccole case sul lato nord. Sul lato sud c'erano tutti i capannoni dei mercati e cose così. Venne buttato giù tutto quanto e fu creata quella che è un po' la Dublino molto bella da vedere, perlomeno quella del City Center, che poi si rivolge a nord con i grandi viali e le case dei ricchi, e poi si rivolge a sud con quartieri più popolari ma anche molto belli. Poi vabbè, i tempi sono passati, i secoli sono passati e sono state create anche delle case di quartieri come Rathmines, come Sandy Mount.
Direi di avventurarci per Dublino. È un brano che un po' rappresenta perfettamente appunto l'avventurarsi per Dublino, è sicuramente quello che stiamo per ascoltare, inciso, suonato, cantato da un gruppo che ha un nome che è tutto un proclama, The Dubliners. Questo è The Rocky Road to Dublin.
Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two were nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered, enough to reap the corn and leaf, for I was born, got a stout MacLeod, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rot the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road. It's a double of 1, 2, 3, 4, 5, hunt ahead and turn them down the rocky road, and all the ways to double and make for Lullida. In Mullingar the night I rested limb so weary, started by daylight next morning late, and there he took a drop of the pure to keep me heart and shrink, and that's the paddy's cure. When there is umph for drinking, they hear the lassie smile, laughing all the while at me curious style, to touch a heart above, and he asked me was I hired and wages I required, till I was almost tired of the rocky road. To double and 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare and turn them down the rocky road, and all the way to double and wakeful lullygab. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so simple
bicycle in the bright view of Dufferin City. Then I took a stroll all among the quality on the lip of stowel. In a neat locality something crossed me mind. When I looked behind, no bundle could I find. Upon me stick a warrant inquiring after the rogue. Said me cunnus brogue, it wasn't much in Bowick. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt ahead and turn them down the rocky road. And all the ways to double and might fall all the dab. From there I got away, me spirits never failing. Landed on the cage just as the ship was sailing. Captain at me roared, said that no room hardy. When I jumped aboard a cab and flew for paddy. Down among the pigs, did some hearty rigs and played some hearty jigs. The water ruined me bubbling when I fell the head. I wished myself was dead or better far instead. On the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5. Up the hill and turn down the rocky road. And all the ways to double and make full all the dark. The boys of Liverpool, when we safely landed, called myself the fool. I could no longer stand it. Blood began to boil. Templar I was new as empowered old Aaron's Isle. They began abusing her army. So well says I'm a shillelagh, I let fly. Galway boys were by and so I was a hobbling with the low hooray. The giant and the affray quickly clear the way for the rocky road to double and 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road. And all the ways to double and back for Lullida.
Un applauso più che meritato per i Dubliners in questo brano che è tutto un programma, tra le altre cose è tratto da una raccolta che molto molto presuntuosamente si chiama The Best of Irish Folk, i Dubliners qui in Rocky Road to Dublin, ma noi a Dublino ci siamo già, grazie a Massimo che ci sta raccontando dall'inizio come si chiama la città, il motivo per cui si chiama così, come è stata costruita e come è cresciuta poi nel corso degli anni.
Sì, è una città cresciuta tantissimo. È una città molto anche problematica in alcuni suoi punti, perché come la crescita di tutte le grandi città non avviene in maniera uniforme. Ci sono quartieri che sono più fortunati, ci sono i quartieri moderni che vengono curati meglio e poi ci sono i quartieri della zona limitrofa che possono qua e là, tipo Tallaght, dove è nato il famoso Conor McGregor, tanto per dire, no? E sono quartieri problematici. Cosa dire di Dublino? Dublino è la capitale più giovane d'Europa e si vede, è una città viva culturalmente, Stefano lo diceva prima dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista culturale, ha una vita notturna gioiosa e piuttosto e robusta.
Come si direbbe in inglese, che noi se la sogniamo.
Che, sì, diciamo che si estende sulla maggior parte della città, levando chiaramente i quartieri forse più verdi, più boscosi, dove non esistono neanche locali perché non ce li vogliono, perché vogliono stare un po' in pace, però avendo un city center, un centro città molto grande, trovare, poi ricordiamo, è la città con più pub d'Irlanda. Dici, è anche la città più grande d'Irlanda, facile? E no, signori, lì ci sono pub veramente, Stefano lo può dire meglio di me, essendoci stato più volte, sulla O'Connell trovi un pub veramente ogni 50 metri e ci sono dei pub famosissimi e molto belli. Purtroppo
fammi suggerire un pub che non è proprio sulla O'Connell, è leggermente dislocato, diciamo così, avendo il fiume alle spalle, salendo la O'Connell, la strada dello spillone e così via, sulla destra c'è un pub che ha un nome che è tutto un programma, si chiama The Celt. Non è il più bello, non è il più grande, non è il più spazioso, ma sicuramente è uno di quelli, perlomeno al centro, più ruspanti, più veri alti. Ogni sera c'è un concerto e poi andate lì e sicuramente arriverete con i vostri piedi, ma cercate di avere un albergo nelle vicinanze, perché sì, rischiate di ritornare a casa con molta difficoltà.
Sì, è vero, è un pub molto piccolo da Salt, ma all'interno è considerato uno dei pub più belli che esistano ed anche una caratteristica, secondo me i pub del city center, del centro, in certi casi sono un po' delle trappole anche per turisti. Io parlo per esempio del Temple's Bar, che è un quartiere che prende il nome da una famiglia, i Temple, che hanno poi anche creato un pub, ed è il pub più famoso probabilmente di Irlanda, ma ovviamente se vai lì ci vai perché sei un turista. Questo Celt è molto differente. Di pub a Dublino ce ne sono quanti ne vuoi, ce n'è uno che ha un nome che non sta proprio dentro al centro di Dublino, sono in Glasnevin, un quartiere limitrofo, che si chiama il Grave Digger, esattamente quelli che scavano le fosse, perché sta vicino a un cimitero. Hanno costruito un pub vicino a un cimitero, che è un cimitero all'irlandese, però alla sua entrata, che è molto, è curiosa, è molto più centroeuropea come struttura questo cimitero, e chiunque passa si alza il cappello davanti al cimitero, poi entra al pub e si ubriaca come pochi. Poi c'è il Palace, e c'è un po' distante, c'è il Brazenhead, che è considerato, loro dicono, il pub più vecchio, più antico d'Irlanda, costruito nel 1198, sembra sopra una struttura ancora più antica, una struttura alto medievale, che forse era una stazione di posta, cioè nel senso una stazione dove i cavalieri, le persone a cavallo arrivavano, prendevano la posta e poi la ridistribuivano per tutta la terra d'Irlanda. Fu battuto e poi fu ricostruito questo pub. Ma stavamo dicendo di Dublino. Dublino è una città molto bella, è una città che poi negli ultimi decenni è cambiata tantissimo. Se lo chiedi a un vecchio Dubliner, ti dice, ti fa il segno, un tipico segno fanno loro, gli chiedi come è cambiata Dublino, ti mette la mano davanti con il palmo a terra e alza il palmo in aria per dirti è cambiata da così a così. Hanno un rapporto, come dicevo l'altra volta, molto forte con l'America, quindi tutte le grandi Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Facebook, Twitter, TikTok, qualsiasi cosa ti viene in mente, stanno lì a Dublino. Addirittura Google ha due palazzi che sembrano due navicelle spaziali che si illuminano di notte. È uno spettacolo, e è uno spettacolo. Questo per dire che è una città che ha poi aumentato il suo livello di vita tantissimo, fino a un livello esagerato, e adesso ci sono polemiche perché il livello degli affitti, tanto per dire, buttarne una qua, il livello degli affitti in Dublino è seriamente ridicolo. Io ho avuto parlare, ebbi la fortuna di vivere in affitti bassi in queste case per 2 anni, tra parentesi, in quartieri anche ricchi, quindi curioso, ma oggi come oggi, in un quartiere come Portobello, perché si chiama un quartiere che si chiama Portobello come quello di Londra, che appunto è stata una città costruita dagli inglesi, in un certo modo, cioè riprogettata dagli inglesi, una camera di 20 metri quadrati, una casa, anche una piccola casa, non ci pensare, sono 1.500-2.000 euro. È una città ricca, con piena, però è una città che se ci vai è piena di cultura, che sta dappertutto. Ricordiamo, lì esiste il Trinity College, creato a niente poco di meno da Elisabetta I, in cui, curiosità da dire, nel 1592, i cattolici, questo per dire la storia d'Irlanda, la sua tormentata storia, non furono ammessi a studiare fino al 1873, addirittura ammessi solo nel 1970, mi pare, o comunque negli anni 70 del secolo passato, ammessi all'insegnamento. Questo per dire cosa è la società irlandese. Possiamo andare alla Guinness, la Storehouse, la birreria della Guinness, che è stata creata sul lato sud della città, dove prima, dicevo infatti, era un lato povero e c'erano tutti i capannoni di vecchie birrerie o capannoni mercati e così via, che poi è stato tutto rimesso a posto. E infatti quando fu creata la Guinness nel 1759, lì c'era una vecchia distilleria che Mr. Guinness riadattò ed ebbe, vabbè, poi non sto qui a dire il successo che ebbe il signor Guinness.
Successo meritatissimissimissimo. Sì, la Guinness è la birra più buona del mondo. Chi non lo capisce, peste lo colga. No, direi di no. Però allo stesso tempo è una birra con un sapore particolare, diverso, proteinica, sa di liquirizia, cacao, un po' bruciata, liquirizia, e così via. Insomma, tutti quelli che dicono ah, ma no, non mi piace, andate lì, andate in Irlanda, bevete una Guinness e poi ce lo direte quando riprenderemo magari la trasmissione, una delle volte successive, oppure se no anche il prossimo autunno, in cui torneremo a parlare dell'Irlanda. Direi di andarci a sentire un brano. Che ne pensi di una accoppiata come Chieftains e Sinéad O'Connor?
Beh, thumb up, come dicono loro, pollice alzato.
Come, scusa, lo dico?
Thumb up. Ah, sito su, il thumb è il pollice.
Questo non lo sapevo. Bene, buona sapere. Pollice alzato. The Foggy Dew, The Chieftains, Sinéad O'Connor.
doggy too.
La voce angelica bellissima di Sinéad O'Connor qui con i Chieftains, il gruppo forse più importante del rifacimento del folk irlandese. Tra le altre cose divennero celeberrimi in tutto il mondo perché contribuirono alla colonna sonora di un film straordinario di Stanley Kubrick intitolato Barry Lyndon. Fatemi raccontare un piccolo episodio di Sinéad O'Connor. Era il 1995, avevo accompagnato tale John Trudell, un cantante di origine pelle rossa, a Recanati per ritirare un premio, il premio Recanati, quando c'era, non so più se c'è ancora, comunque insomma stiamo parlando del 1995. La mattina scendo a fare colazione nell'albergo dove amo, apro la porta e mi trovo davanti proprio Sinéad O'Connor. Sinceramente era proprio graziosa, con una faccia un po' inquietante, ma graziosa come poche altre persone. Tra le altre cose, il fratello Joseph O'Connor è un grande scrittore irlandese, poi magari con Massimo ne parleremo, ma gli irlandesi sono 5 milioni, ma circa 4 milioni e 900 mila sono scrittori. Ora, chiaramente questa è un'iperbole, però non siamo tanto lontani dalla verità. The Foggy Dew, ovvero sia The Chieftains insieme a Sinéad O'Connor.
È una canzone stupenda, la voce di Sinéad O'Connor è fantastica, e sentite poi anche dall'incedere di questa canzone la sua voce triste e l'incedere a marcia. È una canzone che parla di un episodio che è stato formante, che ha portato poi alla creazione dell'Irlanda moderna, cioè quella che viene chiamata la Easter Rising, la rivolta della Pasqua del 1916, che fu repressa nel sangue in maniera atroce dagli inglesi, che fucilarono tutti i capi di questa rivolta. Erano gli irlandesi che cercavano di approfittare, eravamo quasi alla fine della Prima Guerra Mondiale e le truppe inglesi erano impegnate sul fronte, e gli irlandesi cercarono di approfittare di questo momento per buttare fuori le truppe inglesi che erano rimaste all'interno di Dublino. Chiaramente non fu organizzata bene, e comunque gli inglesi erano troppo meglio armati per essere allontanati. La loro reazione fu micidiale, presero tutti i capi della rivolta, che si chiusero, erano tutti chiesi in quello che una volta, che adesso è il post office di Dublino, un bellissimo palazzo in stile georgiano, e furono presi, messi fuori e fucilati sul posto. Questo portò poi alla reazione, ma anche della borghesia, della media e alta borghesia di Dublino, ma anche di quelli protestanti, comunque ripeto, ormai si erano irlandesizzati, la loro storia, la loro economia, la loro cultura era lì, e mal sopportavano anche loro, in una città che poi, tra parentesi, ricordiamo, era stata protestante, era stata cattolica, poi i cattolici allontanati, quindi diventata protestante, poi ritornata a essere cattolica, in una città a maggioranza cattolica, anche loro mal sopportavano questo atteggiamento senza pietà delle autorità inglesi, pur essendo anche loro dei protestanti. Infatti Foggy Dew parla, si dica proprio la, scusate, in quell'ambiente mistico che si crea al mattino, quella nebbia mattutina che si crea e che viene chiamata un po' insieme alla rugiada.
Infatti, la nebbia del mattino.
La nebbia del mattino. E dicevamo comunque di Dublino, nel 16 c'è questa rivolta. alla fine di questa rivolta finisce la prima guerra mondiale anche con l'intervento degli Stati Uniti, che avevano grossi rapporti umani, politici con gli irlandesi. Si arrivò poi alla liberazione dell'Irlanda, la concessione della libertà, dell'autonomia alle contee centro-sud e anche una del nord irlandesi, che divennero quella che venne chiamata la libera Repubblica d'Irlanda, che poi diventerà in un secondo momento semplicemente Repubblica Irlandese, e lasciarono agli inglesi nel 1921, lasciarono agli inglesi semplicemente le sei contee ancora a maggioranza protestante, anche perché tutti i cattolici erano stati buttati fuori fisicamente dal posto, le sei contee dell'Ulster, ma questa è un'altra storia. Vorrei chiudere anche questa puntata seguitando a parlare della, dicevamo prima, della cultura irlandese. Stefano diceva per la metà fanno gli scrittori e l'altra metà fanno i musicisti. Non è proprio vero, va bene, è un'iperbole, però viene curiosità da dire come questo piccolo popolo abbia poi prodotto tantissimi scrittori e musicisti. E scrittori, ricordiamo, William Butler Yeats, George Bernard Shaw, uno dei grandi personaggi, come dicono loro, larger than life, più grande della vita, nel senso che poi passa dalla vita alla leggenda vera e propria, che è George Bernard Shaw, che è stato l'unico, insieme fino al 2016, l'unico ad aver vinto un Nobel nel 25 per la letteratura e addirittura nel 39 un premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale tratta dal Pigmalione, di cui si fece appunto un bellissimo film che vinse la sceneggiatura non originale, fino poi al 2016, quando arrivò un certo signor Robert Zimmerman, in arte Bob Dylan, che vinse poi anche lui il Nobel e aveva già vinto in precedenza un Oscar per la canzone Times Are Changed. E quindi questi personaggi, poi vabbè, Oscar Wilde, ne butto uno lì, Jonathan Swift, I viaggi di Gulliver. Qui c'è da dire una piccola cosa su Jonathan Swift. Non è molto ricordato né molto amato in Irlanda per un semplice motivo: era e rimarrà un protestante per tutta la vita, benché sia poi comunque ricordato perché è un grande scrittore, ripeto, I viaggi di Gulliver. E poi ricordiamo, ma butto lì un nome a casaccio che mi viene, James Joyce, e butto anche lì il nome di un personaggio nato in quella che forse prima non era probabilmente Dublino, però adesso è diventato un quartiere di Dublino, Clontarf, che è Bram Stoker, un grandissimo scrittore, colui che ha scritto il Dracula. Apro una piccola parentesi, spezzo una lancia a favore di questo romanzo, un romanzo, l'ultimo dei grandi romanzi gotici, bellissimo. Ora dimenticate totalmente tutti i film che avete visto, non c'entrano nulla. Ovviamente sono film, mettono in risalto l'aspetto più apparente, i dentoni, la vita notturna e diurna, che poi non, realmente non è così, però non c'entra nulla. È un romanzo gotico sullo scontro tra due mondi che vanno scomparendo, esce alla fine dell'epoca del romanticismo, esce alla fine dell'epoca gotica, alle porte della nuova realtà, e infatti è lo scontro tra un despota di un luogo strano contro quelli che sono dei dottori, quindi rappresentano scienza e la modernità, e c'è anche un americano, quindi il nuovo mondo. Quindi, come ho detto, un altro scrittore, poi chiudo questa parentesi, e mi viene in mente Roddy Doyle, che ha scritto un libro bellissimo, The Commitments, da cui è stato tratto un film, in uno dei rari casi, a mio modestissimo avviso, in cui il film è all'altezza del libro. Stefano, sei d'accordo?
Sì, preferisco il libro al film. Comunque, la descrizione: gli irlandesi sono i neri d'Europa. All'interno dell'Irlanda i dublinesi sono i più neri degli neri d'Europa. All'interno di Dublino, quelli dublinesi del nord sono i più neri dei dublinesi che sono i neri dell'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la descrizione che dà Roddy Doyle, ce ne sono anche altri di scrittori da ricordare, ma questa sarebbe veramente una lungo elenco, anche perché vi posso garantire che riescono a passare da una fase di malinconia, questa dettata forse per quanto riguarda dal clima e così via, a una capacità di allegria e di scherzo, di ironia, come uno non si aspetta, come uno non si aspetta per delle persone, è inutile che gira intorno ai termini, anglofone, come sono in questo caso gli irlandesi. E riescono a descrivere perfettamente una fase di passaggio, quella degli anni 70, in cui l'Irlanda era decisamente povera, non era diventata quella che poi Massimo più volte, perlomeno nei nostri discorsi, ha chiamato The Celtic Tiger.
La tigre celtica.
Esattamente. Per cui poi magari faremo anche un lungo elenco, ma sarà voglia per la prossima stagione di fare anche una trasmissione che possa unire letteratura e musica, ma avremo modo di parlarne. Che cosa facciamo? Ci andiamo a sentire qualche cosina, visto che stai parlando di Dublino, c'è un brano che magari poi dopo ci spieghi.
Considerato l'inno di Dublino.
Sì, che poi ci spieghi perché è invece una sola, si direbbe romana.
Sì, sì.
Ma non anticipiamo i tempi dei Dubliners, naturalmente. Questa è Molly Malone.
In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She was a fishmonger, and sure 'twas no wonder, for so were her father and mother before. And they wheeled their barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh. She died favor, and sure no one could save her, and that was the end of sweet Molly Malone. Now her ghost wheels her barrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh, alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels, alive, alive, oh.
Molly Malone, il brano che abbiamo appena ascoltato, una versione dei Dubliners, perché è un super mega classicissimissimo nella musica irlandese, ma c'è qualcosa da scoprire che Massimo ora ci dirà. Tra le altre cose, se andate nel centro di Dublino, molto grazioso, molto affascinante, pare il fatto che vi consiglio un pub che si chiama The International, l'Internazionale, e con questo nome è già tutto un programma, ma proseguendo per quella strada, vi pare che sia Talbot Street, ora non ci metterei la mano sul fuoco, arriverete nella via centrale, nella via Condotti, per romanizzarla dublinese, e all'inizio di questa via Condotti c'è la statua di questa Molly Malone. Ma Massimo ci può dire che invece...
Allora, Semplicemente questo mette un po' in risalto la tendenza, come dire, diciamo che Molly Malone, questa canzone è considerata un po' l'inno di Dublino, perché parla di questa ragazza metà dell'Ottocento che vendeva, se lo sentite lo dice nella canzone, muscles, cioè cozze, bungole, telline, che vendeva frutti di mare e che per arrotondare il magro bottino, per arrotondare i pochi soldi che faceva anche di notte spesso, faceva quello che è chiamato il mestiere più antico del mondo, per dirlo in una maniera delicata. Ma questo personaggio molto probabilmente non è mai esistito. Perché? È stato poi scoperto, perché poi sono state fatte delle ricerche su questo personaggio, che la canzone viene dalla Scozia, ma molto probabilmente è una canzone creata in America da qualche irlandese che non parla di una persona vera, una Molly Malone. Molly poi è il diminutivo di Mary. Mary loro spesso ti chiamano Molly. Malone è un cognome che a Dublino ne trovi quanti ne vuoi. Parla della povertà insita in questa popolazione che ha avuto i suoi alti momenti, ma i suoi momenti molto bassi, e che era arrivata a quella metà dell'Ottocento in un momento di bassissima marea, di questo popolo povero messo al sud della città, ricordiamo, messo al sud della città, che si arrangiava in tutte le maniere possibili. E quindi viene un po' da ridere, che poi è l'inno della città di un personaggio che non è mai esistito, però da un altro punto di vista vuole mettere in risalto la difficoltà e l'esistenza di una parte del popolo, di una larga parte a quei tempi del popolo di Dublino. Dublino, se dicevamo, quindi questa canzone è molto carina, poi c'è una versione di Sinéad O'Connor, di Dublin, cioè tutti quanti l'hanno rifatta. Dicevo prima, per concludere questo discorso sul Dublino capitale culturale, ricordiamo che oltre agli scrittori di cui parlava Stefano, ma anche una capitale culturale della musica, si chiamano Dubliners questi che hanno cantato questa canzone. Perry e tutti gli altri sono nati tutti a Dublino, ma sono nati a Dublino anche Imelda May, che piaccia o meno, Luke Kelly, l'abbiamo detto, i Thin Lizzy, un gruppo con cui ho avuto qualche problema all'inizio, ma che poi adesso, risentendoli, almeno una canzone, cominciano a piacermi. Stefano, forse su questo ha qualche
preferisco
cosa.
Preferisco non commentare sul fatto che tu non conosca i Thin Lizzy.
No, li conosco, ma non mi appassionano.
Tra le altre cose, bisogna ricordare di questo gruppo che il cantante, bassista e produttore di gran parte dei brani era un mulatto,
esatto.
Era di origine brasiliano, guyana e così via, insomma uno che a Dublino
ha una statua
a Dublino inizio anni 70 non doveva vivere una vita particolarmente facile in una società che sicuramente non vedeva l'immigrazione come poi l'ha vista successivamente, anche se è proprio un popolo di migranti, di irlandesi.
Beh sì, è un popolo di migranti, l'America ne sa qualcosa, ma anche l'Inghilterra ne sa qualcosa, e non era facile vivere. Poi una città, ripeto, che negli anni 70-80 ha cominciato piano piano la sua torsione, la sua crescita culturale, che poi è arrivata, come dico spesso, con gli anni della tigre celtica, e in questa tigre celtica c'è stata un'evoluzione, c'è stata anche una condotta intelligente da parte di chi la governava, di creare una città molto turistica, ma approfittare, e poi un miglioramento di tantissimi quartieri, il Liberties e tanti altri, fino a creare poi dei quartieri piacevoli, fino a creare una vita notturna e culturale altissima, in cui, ripeto, viene però da lontano, viene però il fatto che anche Bono Vox sia un dublinese, che anche Sinéad O'Connor siano dublinesi, poi sono dublinesi anche Colin Farrell, Gabriel Byrne, Brendan Gleeson, altri grandi attori, per dirle che Galway può avere le sue caratteristiche, ma è, come ho detto l'altra volta, è una via di mezzo tra la Irlanda verde chiara, verde scura, quell'Irlanda di pecore, di vallate, di bellezza naturale, e poi Dublino invece rappresenta l'altra Irlanda che poi col passare del tempo si è evoluta in maniera imprenditoriale. L'ho detto prima, tutte le grandi imprese americane in Europa sono a Dublino. La città si è arricchita tantissimo, e anche da loro hanno saputo creare tante industrie, tante imprese, soprattutto legate al cosiddetto, tra virgolette, terziario avanzato, quindi creare veramente soldi, ed ancora oggi è una tendenza. Purtroppo il brutto di questa cosa qui è che il costo della vita, da quando c'ero io fino a 7 anni fa, si è alzato tantissimo. Le persone che stanno lì mi dicono che gli affitti sono arrivati a livelli clamorosi. Comunque è una città, ripeto, io dico sempre, non mi paga la Proloco, lo dico proprio perché amo questa gente, amo questa città e amo queste persone che sanno fare.
Falso. Sanno fare. L'ho visto incassare un assegno qualche tempo
dalla
fa.
Proloco, sì.
Sì, dalla Proloco dublinese in dalla questo caso. Dublinese.
Comunque, chiudo poi su qualche luogo da andare a vedere. Ecco, un esempio di quello che è la storia difficile dell'Irlanda sono le due. Ci sono tante cattedrali a Dublino, ci sono tante belle chiese, ma ovviamente le due più famose sono una, la cattedrale di St. Patrick, creata nel 1191, e la Christ Church, che è stata creata poco dopo. L'originale, la struttura originale è anticamente vecchissima, è del 1030. Poi in un secondo momento è stata poi crollata ed è stata ricostruita. Cos'è la particolarità di San Patrizio? Tutti pensano a San Patrizio come a una chiesa cattolica romana. No, è nata come una chiesa cattolica romana nel 1191, ma nel 1540 furono buttati letteralmente fuori dalla rivoluzione protestante che si abbatté anche sull'Irlanda, e tutti i cattolici vennero presi e messi fuori, come dicevo prima, messi fuori dalla città. San Patrizio diventò una cattedrale luterana, ed è tutt'oggi, benché si pensi sia una cattedrale cattolica, no, è una cattedrale luterana, così come è la Christ Church, che si trova la chiesa di Cristo, che si trova poco più giù, ed è, tra parentesi, bellissima perché l'impianto alto medievale si vede ancora, in alcuni luoghi rimane, ed è una chiesa anch'essa luterana. Chiese cattoliche ovviamente ce ne sono a Dublino, però sono, curiosamente, per una città cattolica, sono le meno evidenti e in un certo senso anche le meno belle. Rimane una chiesa di cui parlare, poi ci sono, vabbè, c'è il parco a Dublino, ricordiamoci, c'è il parco più grande d'Europa, il Phoenix Park, che è, pensate, grande due volte il parco, il Central Park americano, ed è poco più piccolo dei parchi di un parco inglese. Molto grande, all'interno c'è un museo, all'interno c'è lo zoo, all'interno c'è la stazione principale, anzi la stazione centrale della polizia, che più o meno credo la questura irlandese, a occhio e croce, c'è lo zoo e ci sono i daini in libertà che ti passeggiano vicino mentre tu stai camminando così per questo bellissimo parco in cui ho fatto tante passeggiate riposanti. Curiosità da dire su Dublino? Ce ne sono tantissime. Possiamo dire che, ritornando indietro al centro città, sulla O'Connell c'è adesso quello che loro chiamano, i lublinesi stessi non piace molto, e chiamano lo spillone, The Spike. È un monumento proprio a forma, pensate, uno spillo con una base di 5 metri, 6 metri mi pare, che poi si fa piano piano allungando a punta, che sta un po' a simboleggiare le vette e la volontà degli irlandesi di alzarsi e di elevarsi. Alla base di quello spike, al posto di quello spike, fino al 1996 c'era la statua dell'ammiraglio Nelson. L'ammiraglio Nelson, nel 1996, un rappresentante dell'IRA è venuto lì, nessuno se n'è accorto, ma ci ha messo della dinamite e ha fatto venire giù la statua. È durata così fino alla Spike, mi pare che del 2003, una cosa simile, al 2003, dove hanno costruito, hanno detto: ci dispiace, non possiamo ricostruire più la statua di Nelson perché la popolazione non capirebbe, e ci hanno messo quello Spike. E sì, c'era una statua anche piuttosto grande, una ventina di metri di colonna con una statua di Nelson in cima, ed è venuta giù con una bomba di fronte, poi in una zona, come ha fatto a non essere vista, è un mistero, perché l'O'Connell è una strada.
Ha fatto molto molto bene, secondo me. Vicino allo Spike, diciamolo che è il punto di maggiore attrazione di Dublino, c'è un pub in cui è possibile vedere le partite della squadra della capitale, c'è il Roma Club Dublino. Ci ho visto più di qualche partita e devo dire con esiti assolutamente positivi, e poi alla fine serata con un brindisi prolungato con i miei amici con cui siamo andati a vedere la partita a Roma. Una volta sono andato anche, che ero andato a Tale Massimo, che stava poco bene, e mi sono visto una partita lì. Poi magari diremo anche il nome del pub, però intanto sappiatelo, se volete andare a vedere a Roma, a Roma Club di Dublino, c'è.
C'è, vicino allo Spike, ma quella è la zona dove ci sono tantissime cose.
Non c'è lo Juventus Club, questo diciamo.
Non lo so, lo Juventus Club.
Forse era vicino dove parlai prima del fiume, quando buttavano le cose.
Ah sì, beh, quello è il quartiere, quello è uno dei quartieri che hanno buttato giù, in cui hanno creato queste strade enormi, in cui hanno creato questa bellezza, e ci sono poi dei posti. C'è la Talbot Street, c'è la Parnell, e c'è il mercato, c'è uno dei mercati lì, c'è uno dei mercati belli, ma soprattutto è un mercato tenuto poi fondamentalmente dai traveler, e qui apro una piccolissima parentesi e poi ne parleremo in un altro momento. Sono i gitani irlandesi, ma non sono di origine dell'est o del centro-est Europa, ma sono irlandesi, come sono nati sempre per colpa sempre della famosa carestia, che ha portato molta gente a doversi inventare dei lavori e crearsi in entità autonome, che poi sono rimaste autonome e si sono staccate dalla società irlandese pur rimanendoci dentro. Ed è dove puoi trovare forse il miglior cibo, e puoi trovare i negozi migliori, e puoi trovare poco più distante, c'è il monumento al Milite Ignoto irlandese, che mette in risalto le differenze anche culturali che ci sono tra il mondo centro latino e il mondo del nord. Noi tutte il Milite Ignoto pensiamo al nostro enorme complesso, da loro è semplicemente un parco con una tomba, con una croce, la croce c'è, con una croce molto sobrio, con pochissimo intorno, in cui una volta l'anno il Presidente della Repubblica depone una corona, ma se no, salvo quello, è l'esempio proprio della differenza, un po' della maestosità. I francesi ci hanno fatto un arco di trionfo sopra, noi italiani abbiamo fatto quel monumento enorme.
La macchina a scrivere.
Sì, che ai romani non piace molto, io lo trovo piacevole, se almeno fosse stato finito, sarebbe stato meglio.
È bello soltanto nel film Il Vento dell'Architetto. La prossima trasmissione che andremo a fare di Verde Chiaro, Verde Scuro, potremo parlare anche della forte emigrazione irlandese, soprattutto, se non quasi esclusivamente, ma no, soprattutto, perché poi c'è anche l'Australia, ci sono anche altri posti, e negli Stati Uniti d'America. Per cui quest'oggi, per questo quarto appuntamento con Verde Chiaro, Verde Scuro, in cui Massimo ci ha portato a Dublino, e ora, a parte le battute, non ha nessun motivo di parlare bene di Dublino se non il fatto che vai in quella città e te ne innamori, per molti dei motivi che lui ha detto, e poi ce ne sono molte altre, anche perché l'atmosfera, e poi i pub bisogna entrarci, perché se capitano quelle giornate che piove, non so se avete fatto caso, ecco, questi giorni Roma, con una decina di gradi in più, ha un clima semi-irlandese, perché piove anche troppo spesso. Direi che la prossima volta possiamo parlare partendo anche da questa, l'immigrazione, e quindi ci salutiamo con un brano che parla proprio di questo.
Un bellissimo brano dei Pogues, sì. Il più bel brano dedicato all'immigrazione che sia stato mai scritto.
Da un album del 1985 intitolato If I Should Fall From Grace with God, i Pogues, come abbiamo detto più volte, inizialmente si chiamavano Pogmaon. Che traduzione ha? Ti voglio far dire la parola?
Guarda, non c'ho problemi. Pogmaon significa letteralmente bacia il mio culo. Quindi è che uno come Shane Gowan potesse chiamare un gruppo baciami le chiappe, ci sta tutto. Poi chiaramente gliel'hanno fatto, usato lo short, il corto, Pogs, perché forse avrebbe avuto qualche problemino anche proprio a essere invitato da qualsiasi parte, e sarebbe stata una grande perdita per la musica, perché i Pogues sono un immenso gruppo e lui è un immenso personaggio su cui ci si potrebbe fare tutta una trasmissione.
Tendo solo a sottolineare che è del 1957. Detto questo, detto tutto, un'annata di ferro. non c'è proprio niente da fare. Massimo Sartori,
vi saluto.
Esattamente.
Grazie per averci ascoltato.
E direi con questo brano dei Pogues, Thousand Are Sailing, in migliaia stanno navigando. Partendo, stanno navigando. Ci salutiamo e ci sentiamo alla prossima trasmissione. Rimanete sintonizzati con Radio Oltrelago, perché Radio Oltrelago, oltre alla musica, alla quotidianità politica di quello che succede in questo paese particolare, potremmo definire così, ecco, dà anche la possibilità di poter parlare esclusivamente di una terra di soli 5 milioni di abitanti, però in maniera prolungata e altro, e anche approfondita. Quindi ringraziamo Massimo Sartori per tutto quello che ci ha detto. The Pogues.
The island that is silent now, but the ghosts still haunt the waves, and a torch lights up a famished man who fortune could not save. Did you work upon the railroads? Did you rid the streets of crime? Were your dollars from the White House? Were they from the five and dime? Did the old songs talk to cheer you, and the dice still make you cry? Did you count the months and years, or did your teardrops quickly dry? I know for these was not to be, on a coffin ship I came here, and I never even got so far that they could change my name. Thousands are sailing across the western ocean to a land of opportunity that some of them will never see. Fortune prevailing across the western ocean, their bellies full, their spirits free. They'll break the chains. The death of afternoon, we stepped hand in hand on Broadway, like the first man on the moon. And a blackbird broke the silence as you whistled it so sweet. And in Brendan Behan's footsteps, I danced up and down the street. And we said goodnight to Broadway, giving it our best regards. Tipped our hats to Mr. Cohen, dear old Times Square's favorite bird. Then we raised a glass to JFK and a dozen more besides. When I got back to